e sembra che attivamente lavora contro i propri interessi. Oggi forse c'è anche una parola del mondo della psicologia, ha delle tendenze autodistruttive, si dice a volte. A me viene in mente una persona con cui sono andato all'università. Io a 18 anni non è che fosse un esempio di diligenza o di autodisciplina o di costanza, ma questo ragazzo con cui condividevo la stanza sembrava di avere proprio un desiderio di distruggere qualsiasi opzione di laurearsi. Non si alzava al mattino per andare a lezione. Io andavo a lezione e poi tornavo per un attimo nel dormitorio prima di poi andare al mio lavoro di giardiniere, e lui o dormiva o giocava al computer o cercava qualcuno con cui chiacchierare in giro per il dormitorio. Figurati se lo vedevi mai studiare. No. E una volta gli fece la domanda, gli dice: ma stai cercando di farti cacciare dall'università? Cioè, questo è proprio il tuo obiettivo? Perché se il tuo obiettivo è laurearti, lo nascondi molto bene. Stai facendo tutto il contrario. Stiamo arrivando alla fine della storia di Giuda. Mancano 100 anni alla caduta di Gerusalemme, alla deportazione di Giuda, e ci sarà un breve freno alla strada di autodistruzione nella quale si sta trascinando. Ma veramente in questa sezione vediamo proprio quest'idea. Sembra che c'è un intento determinato a tirarsi addosso la tragedia e la disciplina del Signore. Questi ultimi 100 anni, soprattutto visto nella storia di questi due re che considereremo, è come, adesso avevo un po' di immagini dell'estate, delle vacanze in mente, quando vai giù nello scivolo all'acqua park e c'è quella parte dove vai giù impiccato. Questa è la, diciamo, la parte della storia in cui stiamo entrando, nella storia di Giuda. Va giù in fretta, andrà giù in fretta. Così in questo capitolo 21 considereremo lo sprint di Giuda verso la propria distruzione. I leader di questo sprint sono due re, Manasse, Amon, e mai ti aspetteresti di trovarteli in Giuda, come re di Giuda, come re che nella scia di questi re, iniziato da Davide. Per quanto ci stupirà leggere riguardo le azioni e l'influenza di questi due re di Giuda, è successo così veramente. E ci sarebbero tante riflessioni interessanti da fare di questo periodo della storia di Giuda. Sicuramente una delle riflessioni che ci porta a considerare è quanto velocemente un regno, un'istituzione, una chiesa, una vita può fare una svolta verso il male. Situazione che tu diresti: mai mi verrebbe in mente che quella scuola, quella istituzione, quella chiesa sarebbe così infestata di peccati e di tutto quello che è contrario alla volontà di Dio. E ciononostante, guardalo. Non potrebbe mai accadere, diremo, è successo in Giuda e ci serve come lezione, a meno che si prendano le precauzioni necessarie e a meno che Dio lo impedisca. Guardiamo, non leggeremo tutto il capitolo, leggiamo alcune porzioni di questo capitolo 21, iniziando col versetto 1. Manasse aveva 12 anni quando cominciò a regnare e regnò 55 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Chefsiba. Egli fece ciò che male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni. Versetto 3 fino al versetto 7 è un elenco, un elemento dopo l'altro, di idolatria, alti luoghi. Adorò tutto l'esercito del cielo, costruì altari nella casa del Signore, versetto 4. 5. Costruì altari a tutto l'esercito del cielo, fece passare suo figlio per il fuoco, ed è un elenco interminabile di idolatria. Poi fa una spiegazione della casa di Dio, una descrizione in questa casa a Gerusalemme che io ho scelto fra tutte le nazioni, mettendo in alto l'importanza che Dio aveva dato al Tempio. E poi il versetto 10 parla del fatto che fu avvisato da dei profeti, e succede poi, versetto 13, la parola di giudizio: stenderò su Gerusalemme la stessa cordicella usata per Samaria, ripulirò Gerusalemme, abbandonerò il resto, il residuo della mia eredità. Versetto 16, spargimento del sangue, e 17 e 18 poi parla della, diciamo, della conclusione della sua vita. Poi passiamo a Amon. Amon aveva 22 anni quando cominciò a regnare. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto Manasse suo padre, imitò la sua condotta. 22, abbandonò il Signore. E poi, versetto 23, i servitori di Amon organizzarono una congiura contro di lui e uccisero il re in casa sua. Ma il popolo del paese fece morire tutti quelli che avevano cospirato contro il re Amon, e fece re al suo posto Giosia, suo figlio. Il rimanente delle azioni compiute da Amon è scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. Fu sepolto e regnò Giosia, suo figlio, al suo posto. Forse vorremmo saltare questo periodo della storia, Manasse e Amon, però ha delle cose da insegnarci che vogliamo usare, trasformare in elementi del nostro arricchimento e edificazione. Due re considereremo, prima considereremo Manasse, il re che lasciò un'impronta irreversibile. Questo re che lasciò un'impronta che sarebbe definitivo per Giuda. Entra in scena questo re di cui leggiamo, 12 anni, ed è lui il responsabile principale per la curva in basso. Se abbiamo in mente quelli diagramma che si usa nel mondo degli affari, quando una ditta va giù in piccato, quello iniziò in Giuda con Manasse. È un re arabesco, acabesco. Acab viene menzionato, collegato al suo nome due volte. Cominciò a 12 anni a regnare, regnò 55 anni a Gerusalemme. 55 anni sono tanti anni per fare del male in un posto. Ed è lui che davvero ebbe un'influenza pessima. E questo ci dovrebbe sicuramente già far pregare che Dio ci dia dei leader, dei responsabili pii, attaccati al Signore, che esercitano un'influenza pia, fedele. Vogliamo notare soprattutto tre cose che caratterizzano il regno di Manasse, il regno empio, e le tre cose che lo caratterizzano sono idolatria, la desecrazione del tempio e l'imitazione delle nazioni circostanti. Questo è quello che caratterizzò il regno di Manasse più di qualsiasi altra cosa: idolatria, desecrazione o corruzione del tempio e imitazione delle nazioni circostanti. L'abbiamo letto brevemente, però guardiamolo ancora, questo curriculum vitae, questa descrizione delle attività che reintrodusse dopo che suo padre Ezechia aveva spurgato in qualche modo questi elementi. Manasse li reintroduce che cosa? Gli alti luoghi, versetto 3, sentiamo di nuovo di altari a Baal, ma Baal non l'avevamo lasciato nel cestino della spazzatura, no? Eccolo di nuovo che appare, il dio di Acab e di Jezebel, un idolo da Astarte. Leggiamo riguardo questi altari ad altri dei nella casa del Signore, nel tempio stesso. Altari, questa è una cosa insolita che troviamo sotto il regno di Manasse. Fece passare suo figlio per il fuoco. Poi leggiamo di queste magie, incantesimi, evocatori di spiriti e indovini. Potremmo andare avanti, ci sono altri, è un elenco incredibile di mali e di idolatria. E quello che vediamo qui nella vita di Manasse è una vita completamente controllata, abbandonata all'idolatria. Come possiamo illustrare? La Bibbia parla moltissimo dell'idolatria. Potremmo parlare ogni settimana con ogni re riguardo questo peccato che così facilmente entra nel cuore dell'uomo. Questa mattina l'ho voluto illustrare con l'impulso idolatra in cui la Chiesa cattolica manifesta la sua idolatria, che è l'idolatria di ogni uomo, che viene manifestato, viene esposto e visto in un modo eclatante, illustrativo nella Chiesa cattolica, o degli amici nella Chiesa cattolica, ma non toglie il fatto che abbiamo un esempio di idolatria molto chiaro. Santo di Tale, la Madonna delle cause perse, il medaglione per la protezione di Tale, il sacrario specifico per questa causa, per questa situazione. Se sei single e vuoi essere sposato, c'è questo santo. Se sei sposato e vuoi essere single, c'è quest'altro santo, quest'altra Madonna. E l'elenco va avanti. È un'illustrazione abbastanza vicina, facile da comprendere, questo impulso idolatrico che esiste nel cuore dell'uomo. Ogni cultura ha questo impulso idolatrico, alcuni sono più evidenti, alcuni meno evidenti, ma tutti noi cerchiamo qualcosa al quale aggrapparci per soddisfare le nostre speranze, i nostri sogni, le nostre protezioni. E abbiamo qui un avvertimento eclatante del pericolo dell'idolatria. Possiamo pensare che le manifestazioni esterne della idolatria rendono l'idolatria qualcosa ormai superato, qualcosa del passato, ma non dobbiamo perderci nell'espressione esterna dell'idolo, ma dobbiamo guardare ciò che rivela del cuore dell'uomo. L'altro peccato visibile nella storia di Manasse è un'adorazione, io l'ho chiamata confusa, mista. C'è questo idolo nella casa del Signore, leggiamo in versetto 4, costruì altari ad altri dei nella casa del Signore. Versetto 5, costruì altari a tutto l'esercito del cielo nei cortili della casa del Signore. Versetto 7, mise l'idolo d'Astarte che aveva fatto nella casa del Signore, nel Tempio. Pensate a quanto è grave quello di cui leggiamo qui. Idolatria nello stesso Tempio, il cuore battente dell'adorazione al Dio vero. Abbiamo seguito un po' la storia del Tempio e la minaccia sotto la quale si trovava. Acaz chiuse le porte del Tempio, se ci ricordiamo, il nonno di Manasse. Ezechia poi le riaprì con grande coraggio e qui Manasse non le chiude, ma quasi peggio, lo corrompe. Incoraggia, stimola all'adorazione di dei che non dovrebbero ricevere adorazione. E qui pensiamo che possiamo fare un parallelo con le nostre vite, perché anche oggi è possibile contaminare l'adorazione a Dio, come leggiamo qui. Esiste un nesso tra l'idolatria nella casa di Dio durante i tempi di Manasse e l'idolatria che si può trovare nella casa di Dio al giorno d'oggi, la Chiesa. Cos'è l'idolatria? L'idolatria alla fine è dare sfogo ai propri desideri, proprie passioni, e prevalgono su ciò che Dio ha detto e su ciò che Dio vuole. Cos'è l'adorazione nella casa di Dio? È impura, è idolatrica, quando anche se non ci sono degli idoli fisici, avviene un'adorazione più incentrata, più uno sfogo, una manifestazione di passione, desideri, preferenze umane che non divine. Molte volte quando pensiamo a un'adorazione impura nella casa di Dio, nella Chiesa, possiamo pensare alle forme. Molto del dibattito si incentra sulle forme di adorazione nella Chiesa. Molte battaglie vengono combattute quando una squadra si crea contro un'altra squadra, battagliando sulle forme che si usano per adorare. Una squadra si forma e chiama adorazione impura alle forme dell'altra squadra. No. Prima i canti, poi annunci, poi il sermone, non più di mezz'ora, poi il congedo. Li annunci prima, no, se no ti caccio dalla chiesa. Ma questo non è quello di cui possiamo cadere in pericolo. La liturgia molte volte diventa il campo di combattimento, questi strumenti, queste recitazioni, ma non sono le forme che rendono impura una adorazione. Cos'è che rende impura un'adorazione? Cos'è che rende corrotta, idolatrica una adorazione nella Chiesa? Vi direi tre cose. La prima è un'adorazione non secondo la verità. Un'adorazione non secondo la verità. Il primo modo in cui possiamo rendere un'adorazione impura è attraverso la falsità. Ripeto, l'idolatria è dare sfogo, manifestare quello che il cuore dell'uomo desidera invece di conformarsi alla verità della parola di Dio. Qua la nostra guida sono le parole di Gesù in Giovanni 4:24, Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. L'adorazione è spirituale, non basato sulle forme esterne e poi basato sulla verità. Perciò tutto quello che succede nella Chiesa come adorazione deve essere basato, conforme, espressione della verità. I canti devono essere espressioni di verità, conformi alla verità della parola di Dio. La predicazione deve essere conforme, deve essere basato, esprimere le verità di Dio. Secondo modo in cui nella Chiesa moderna si può cadere in un'adorazione corrotta, in fondo idolatrica, ripeto, quando i propri desideri e passioni prevalgono su ciò che Dio ha detto e ciò che Dio vuole, è quando si introducono nella Chiesa delle marachelle non bibliche, invenzioni, immaginazioni, la Chiesa diventa un circo, abbiamo illustrazioni nel nostro mondo di oggi. Da dove viene quella azione, quel comportamento che poi viene chiamato adorazione? Secondo modo in cui la Chiesa può cadere in un peccato simile a quello che ha portato Manasse. E l'ultimo modo in cui un'adorazione può diventare impura è quando la Chiesa è infestata da peccati non confessati e non affrontati e non imbrigliate. La Chiesa diventa impura, corrotta. Le parole di Gesù, Matteo 15:10, poi dal versetto 15 in poi, chiamate a sé la folla, disse loro: ascoltate e intendete, non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, non sono le cose esterne che contaminano, quello che esce dalla bocca, che proviene dal cuore, che contamina l'uomo. Pietro allora gli disse: spiegaci la parabola. Gesù dice: anche voi siete ancora incapaci di comprendere, non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre e poi è espulso nella latrina, ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, desiderio che quella persona fosse morta, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazione. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Inimicizia, rancore, gareggiare, pensieri malvagi, desiderio della morte di qualcuno. Sono cose che si manifestano e possono corrompere la vita di adorazione di una chiesa. Così, prima di giudicare Manasse e supportare nella casa di Dio questi oggetti dello sfogo delle sue passioni e desideri, dobbiamo ammettere che la tentazione è anche presente nelle nostre vite. Abbiamo visto due cose che spiccano dalla vita di Manasse: una vita abbandonata all'idolatria, un guidare la chiesa, tempio, in una adorazione corrotta. E la terza cosa che spicca nella vita di Manasse è anche la prima cosa che viene menzionato, ed è che seguì le abominazioni delle nazioni che aveva scacciato. In altre parole, è un amore, un attaccamento per il mondo, mondanità. E anche l'ultima cosa, versetto 9, in questo elenco di peccati, Manasse l'indusse a far peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutto davanti ai figli di Israele. questo menzionare delle nazioni. A cosa si riferisce la parola quando si riferisce a questo imitare le nazioni? C'era un tempo in cui si predicava molto sulla mondanità, qualcuno si ricorda? Forse qualcuno che è più giovane, si predicava tanto sul mondo e il pericolo del mondo. Forse c'era un po' di esagerazione, forse avremo qualcosa da imparare dai nostri antenati su questo modo di predicare. Sicuramente avevano tante cose di positivo i predicatori di una volta, sicuramente sbagliavano anche, la mondanità era elencato di cose superficiali. Quando ero più giovane, mio papà è qua, lui non ha mai predicato in questo modo, ma sentivo in giro: non bere, non ballare, non fumare e non andare con ragazze che fanno queste cose. Questa è la mondanità. Evita queste cose, sei a posto. Il problema è che incontravi persone che non facevano quelle cose, ma erano più cattivi del diavolo. Dici, ma cos'è meglio? Non è fatto di cose superficiali, usare il cellulare, avere una TV in casa. Ciò che ci fa cadere nel peccato della conformità al mondo, alle nazioni, è un cuore idolatrico, di nuovo, cuore idolatrico. Prima Giovanni 2,15, non amate il mondo e le cose del mondo, e l'amare le cose, poi dice la concupiscenza del mondo, desiderio della carne, eccetera, eccetera, e sono i desideri, di nuovo il cuore idolatrico che si afferra al mondo per fare del mondo quello che gli dà la sua reputazione, successo, però in fondo è un cuore idolatrico. C'è una figura interessante di cui mi piace molto leggere, si chiama Henry Nguyen, e lui raggiunse un livello di successo molto alto come autore, come professore di università, insegnò a Yale, Harvard, e raggiunse la fama. Ma ad un certo punto fece una cosa che stupì veramente tutti. Abbandonò tutte le sue cariche e andò a lavorare in una comunità per disabili, chiamato l'Arche, una comunità dove non aveva reputazione, fama. E lui disse, è un posto dove sono dovuto morire al me rilevante, al me che poteva sentirsi bene con se stesso, davanti al mondo, per quello che potevo offrire. La parte di lui che poteva sentire bene con se stesso per tutto ciò che riusciva a fare e per tutti i riconoscimenti che poteva ricevere. Quel desiderio, quel me rilevante, quel me che ha bisogno del sistema del mondo per sentirsi qualcuno, popolarità, fama, è quello che veramente tocca il nervo della mondanità. Ci sono altri peccati, versetto 16, sangue sparso, fu responsabile di far commettere incontabili peccati agli israeliti, e così vediamo che Manasse accumulò, ammucchiò peccato su peccato per i suoi 55 anni. La prima parte del messaggio abbiamo focalizzato questo elenco di peccati, adesso consideriamo questo messaggio conclusivo e tragico dei profeti, iniziando dal versetto 10. Sicuramente questi tre peccati ci danno molto su cui pensare, li elenca e poi dà queste parole tragiche, parole definitive. Profeti vengono, consegnano il loro messaggio, poiché Manasse, versetto 11, ha commesso queste azioni, così dice il Signore, versetto 12, e adesso fa questo elenco di parole di giudizio davvero tremende. Lo capiremo quando cadrà Gerusalemme, quando queste parole verranno, diciamo, prenderanno carne. Io faccio venire su Gerusalemme e Giuda tutte le sciagure, chiunque ne udrà rimarrà stordito. Stenderò la stessa cordicella, significa che punirà con lo stesso metro di misura Gerusalemme col quale ha punito Samaria. Poi questa immagine, ripulirò Gerusalemme è come si ripulisce un piatto. Lo cancellerò da sulla faccia della terra. Abbandonerò addirittura il resto, il residuo, quei veri credenti all'interno del popolo infedele, saranno anche loro trascinati nel giudizio della deportazione. Tragico. Abbandonerò il resto perché hanno fatto ciò che è male agli occhi miei. Capiamo l'idea, non è vero? Quello che vuole dire l'autore di Re, a ragione della corruzione dei peccati del popolo sotto la guida di Manasse, la terra verrà ripulita dalla loro presenza. Queste sono immagini che per un ascoltatore moderno sono difficili da ingoiare, ma è un messaggio che la Bibbia non ha paura di presentare, ed è il messaggio del giudizio. Il messaggio del giudizio. Carissimi, il giudizio per il peccato è una realtà. Il Dio che giudica è il Dio presentato dalla Bibbia. Certo, il cristianesimo è un messaggio di grazia, è un messaggio di buone notizie, ma se non ti sei mai presentato davanti al Dio dell'universo e hai tremato davanti alle parole di giudizio verso il tuo peccato, tu stai adorando un idolo, non il vero Dio della Bibbia. Se non ti sei mai soffermato sulle parole di giudizio della Bibbia e hai permesso che ti smontassero e che ti puntassero il dito, come Davide ricevette quel dito da Nathan, tu sei l'uomo. Stai adorando un Dio che è un idolo e non il Dio della Bibbia. E qui vediamo il carattere di Dio, che non è il vecchio Babbo Natale nel cielo che chiude l'occhio sul bambino, che fa un po' il cattivello. Peccato è la cosa più tragica che è mai successo nella storia dell'universo, e Dio ne prende atto e Dio lo prende sul serio. L'idea del giudizio non appartiene a un'altra epoca, non sono parole antiquate. Abbiamo lasciato indietro l'epoca della moralità, dice qualcuno, no. Dio non l'ha lasciato indietro. Dio si regge ancora per il principio del giudizio. Poco prima della morte di un attore chiamato W.C. Fields, un amico gli fece visita all'ospedale. Aveva vissuto una vita nell'abbandono, una vita completamente nell'ateismo, ignoranza di Dio, ma l'amico che andò a trovare l'attore rimase sorpreso nel trovarlo che sfogliava la Bibbia. Gli chiese: cosa stai facendo con la Bibbia? E l'attore rispose: sto cercando qualche scappatoia legale che mi faccia poter evitare il giudizio. Il giudizio è qualcosa che viene chiaramente rivelato qui. Voglio fare un cenno a una storia parallela in Seconda Cronache 33:11. Non andiamo a vederlo, ma è affascinante che l'autore di Seconda Cronache parla di un pentimento da parte di Manasse. Vi do io un po' l'idea generale. Fece venire il Signore i capi dell'esercito della Siria, lo legarono con una catena di bronzo e Manasse implora al Signore, leggiamo. Manasse si umiliò ed ebbe una conversione. Molto bello, e se hai tempo di poi andare a leggere Seconda Cronache ti invito a farlo. Interessante che Seconda Re non ne parla di questa conversione, questo spiraglio di luce, e la ragione che si può dare è perché, per quanto fece bene a Manasse questo suo pentimento, non è stato sufficiente per rincanalare la storia di Giuda. E un autore commenta che un'eredità spirituale sana raramente deriva da una conversione tardiva e improvvisa. Un'eredità spirituale sana raramente deriva, raramente consegniamo un'eredità spirituale ai nostri figli attraverso una conversione tardiva e improvvisa. E come possiamo dare un'eredità? Attraverso la pratica di una devozione duratura e attraente. È una lezione interessante da parte di questa conversione di Manasse. Però vogliamo rimanere sul racconto di Seconda Re. Adesso consideriamo Amon, il re di corta durata che, ahimè, ci sembra troppo familiare. Amon, leggiamo riguardo a lui, diremo solo poche parole riguardo a lui. Leggiamo che lui regnò 2 anni, regno corto, poca durata, fece ciò che male, e poi questo modo di raccontare che ormai è familiare. Quando leggiamo il versetto 23, i servitori di Amon organizzarono una congiura contro di lui. Poi il versetto 24, il popolo del paese fece morire tutti quelli che avevano cospirato contro Amon. Una cosa ci ricorda, se abbiamo prestato attenzione a dei re, gli ultimi re di Israele soprattutto, vediamo che questo è un segno negativo su di loro. Zaccaria, se ci ricordiamo, re di Israele 6 mesi, Salum, re di Israele 1 mese, degli ultimi re di Israele 5 morirono attraverso delle congiure. Così Amon, nelle circostanze del suo regno e morte sono negative, e cominceremo a vedere in questo spiraglio verso l'autodistruzione, vedremo più spesso queste disfunzioni nei vari regni. Il regno del nipote di Amon sarà di solo 3 mesi. Siamo arrivati alla frutta, direbbe qualcuno, nella storia di Giuda. E mentre leggeremo questi ultimi, riguardo questi ultimi re, ormai a settembre, dobbiamo sempre ricordare quello che era nella mente del popolo di Giuda mentre questi re regnavano. Queste persone di Giuda avevano in mente tutte quelle meravigliose promesse sul Messia, il re che doveva arrivare, un figlio di Davide. Aveva detto Natana a Davide, aveva detto: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te il figlio che sarà uscito da te. Avrà un regno stabile, una casa di vera e soddisfacente adorazione. Sarò un padre per lui, la mia grazia non si ritirerà da lui. Immaginate che contrasto tra le aspettative di questi giudei e la realtà. Ci viene in mente alcuni di quei video, li avete visto anche voi, quando dice su Instagram, e poi la realtà: c'è la crociera su Instagram, c'è la piscina tutta per te, vuota, non c'è nessuno, c'è la camera dove puoi dormire che è grandissima, 2 letti matrimoniali, il cibo su Instagram buonissimo, mangia tutto quello che vuoi, e poi in questi video c'è poi la realtà. E qual è la realtà? La realtà è che il cuoco è un inglese che cucina cibo non del tutto fantastico, la piscina è affollata, la stanza malapena ci sta in piedi, eccetera eccetera. Questo era un po' quello che potevano sperimentare i giudei a quel momento. Che disastro per Giuda, che disastro per l'intera razza umana, che disastro per te e per me che ci ritroviamo troppo facilmente nelle figure di Manasse e Amon. Ho finito con la riflessione su Manasse e Amon, ma non ho finito il mio messaggio. Quanti sorrisi, ci speravo. Ho fatto una scoperta questa settimana, anzi qualcosa mi ha preso di sorpreso. Studiando questa settimana la vita di questi due uomini, potremmo sicuramente pensare di buttarli nello scarico della storia e non pensare mai più a loro. Ma studiando su di loro ho scoperto qualcosa veramente stupefacente, e da quando l'ho visto non vedevo l'ora di condividerlo con voi. Questa è un po' la benedizione / maledizione del pastore quando, o del predicatore, quando riceve qualcosa deve esternarlo. Questo mi è successo a me, perché vorrei invitarvi a considerare con me questa mia scoperta venendo nel libro di Matteo, Nuovo Testamento. Venite con me, Matteo capitolo 1. Vorrei guardare una cosa che a me ha stupito, mi ha dato grande gioia. Cosa leggiamo nel capitolo 1 di Matteo? Leggiamo queste genealogie, questo elenco di nomi che collegano padre, figlio, per dipingere un quadro intero di una famiglia. E capitolo 1 di Matteo parla della genealogia di Gesù, inizia col nome di Abramo, Isacco, e finisce con Giuseppe, il padre di Gesù. E cari fratelli e sorelle, in questa genealogia ci sono delle apparizioni stupefacenti. Sapete chi si trova in questo elenco di nomi della linea dinastica di Gesù? Versetto 10, Ezechia generò Manasse, e Manasse generò Amon, e poi va avanti. Vorremmo forse buttare questi nomi nello scarico della storia, ma la Bibbia non lo fa, il Nuovo Testamento non lo fa. Ed è qualcosa davvero stupefacente, perché penso che ci sia grande significato nel considerare che Amon era il bis, non so quante volte bis, nonno di Gesù, e Manasse era il bis, non so quanti bis più uno di Manasse. E vediamo alcune cose che veramente sono stupefacenti. Io penso che la presenza di Manasse e Amon nella famiglia di Gesù dovrebbe farci fare salti di gioia questa mattina. Per tre motivi. Numero uno, Gesù non si vergogna di essere imparentato con dei peccatori. Romani 8:29 dice che Gesù è il primogenito, il primo, più importante tra molti fratelli. Il primo tra molti fratelli. E se appartieni a lui, tu sei uno di questi fratelli. Gesù non sente vergogna per il fatto di essere imparentato con dei peccatori come Manasse, Amon, Keith. Metti il tuo nome. E questa è la miglior notizia che potresti sentire oggi. La ragione ci direbbe: Gesù si allontana il più possibile da persone come Manasse, Amon, me. Non vorrebbe che il suo nome apparisse minimamente vicino a questi uomini, ma lo trovi esattamente dove non ti aspetteresti di trovartelo. E forse hai bisogno proprio di sentirtelo dire oggi. Forse quella voce che va nella tua mente: Dio non vuole trovarsi da nessuna parte vicino a me, sono troppo sporco, sono troppo impuro. Non è vero, e ce lo insegna l'apparizione di Manasse e Amon nella linea genealogica di Gesù. Non troverai mai una persona come Gesù, lo sai? Non c'è nessuno che abbia più ragioni per cui allontanarti e che allo stesso tempo ti è così vicino. Certo, il mio peccato ci allontana da lui, ma lui si riavvicina. Lui insegue il peccatore, e se non sei vicino a lui questa mattina è solo per una ragione: non perché lui non ti stia cercando, ma perché tu, forse per il tuo orgoglio addirittura di voler guadagnarti il suo affetto, non ti arrendi umilmente e ricevi il suo avvicinamento. Così la prima cosa che impariamo dell'inclusione di questi uomini nelle genealogie è che Gesù non si vergogna di essere imparentato con te e con me, per quanto siamo peccatori. Numero due, il Salvatore del mondo, la salvezza del mondo non viene attraverso la fedeltà dell'uomo, ma per la fedeltà di Dio. Amen. Salvezza non viene per la tua e la mia fedeltà. Prima ho fatto un elenco di diversi peccati: idolatria, impurezza nella Chiesa, mondanità. E forse qualcuno ha pensato: ah, beh, lui è lì davanti, parla così, si vede che lui ce l'ha tutto sotto controllo, lui non ha nessuna di queste tendenze, lui non porta impurità nella Chiesa attraverso il suo atteggiamento, attraverso la sua rabbia, la sua gelosia, la sua amarezza. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Questo pulpito non deve essere trasformato in un luogo pubblico di confessione, non è questo lo scopo del pulpito, perché ogni settimana chiunque si trova qui davanti, quando parla del peccato, potrebbe molto facilmente fermarsi e dire: fratelli, io ho peccato di tutto questo, peggio di voi, da quando mi sono alzato questa mattina. Questo elenco di peccati di Manasse e di Amon è un elenco dei miei peccati, un elenco di quello in cui cado e quello per cui lotto. Ma la genealogia di Gesù mi dà speranza, perché la storia che racconta questa genealogia è che il Salvatore del mondo arrivò al mondo non perché le persone fossero fedeli, ma perché Dio è fedele e Dio ha portato a compimento la sua opera. E sai, la salvezza sta davanti a te questa mattina, sta davanti a te, ti viene offerta non perché tu sia fedele, non perché Dio abbia guardato e abbia detto: ah, proprio lui, lei dovrebbe essere salvato. La salvezza è davanti a te questa mattina perché Dio nella sua fedeltà ama riversare sui peccatori tutta la sua grazia. Questa chiesa è fatta di persone infedeli, riconosciamolo. Non serve a nulla cercare di nasconderci dietro un dito, riconosciamolo, confessiamolo. Diciamo sì, è vero. E poi con l'aiuto che ci stende Gesù, proponiamoci di lasciare indietro quello che ci appesantisce e a fare meglio con l'aiuto del Signore. Così il Salvatore del mondo, la salvezza del mondo non avviene attraverso la fedeltà dell'uomo, ma attraverso la fedeltà di Dio. E la terza cosa che questa genealogia ci insegna è che il bene può nascere dalla malvagità più estrema. Il bene può nascere dalla malvagità più estrema. Che ragionamento dobbiamo fare riguardo questa genealogia dalla quale viene Gesù? Gesù nasce da una genealogia di bugiardi, Abramo, Isacco, bugiardi, artisti nell'arte dell'inganno come Giacobbe, Giuda, un violentatore, Tamar, una prostituta, Davide, che dire del re Davide, fornicatore, assassino, peccatore in generale, Salomone, le sue mille donne, uno dei re più idolatri e poi un re idolatra dopo l'altro, il quale il culmine è Manasse e Amon. Parlare così, fratelli, non ci deve portare mai alla resa nel combattimento col peccato. Non è il messaggio della grazia. Il messaggio della grazia è che abbiamo speranza. Per quanto cadiamo, falliamo, non siamo all'altezza, il bene può ancora arrivare dal male. Hai sbagliato. Hai sbagliato di brutto, hai fatto cose che un anno fa non avresti mai pensato di fare. Non penso che avrai fatto peggio di Davide o Manasse o Amon, però sappi che se hai sbagliato, Dio può far nascere anche dei tuoi errori passati il bene. E questo bene potrebbe essere anche la tua conversione. Forse questa è la domanda che ti devi porre. Tutto il male, tutto il combattimento, il fallimento col peccato perché non ti sei ancora aggrappato veramente al Signore Gesù, che ha promesso di liberarci dal nostro peccato. Amici, nessuno deve pensare di essere fuori dalla portata della grazia di Dio. Concludo con questa storia che ci viene da un periodo durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gruppo di soldati voleva dare al loro amico una sepoltura cristiana. Si trovavano nella campagna rurale della Francia. Si ricordavano che c'era una chiesa a pochi chilometri dietro la linea del fronte e i terreni includevano un piccolo cimitero circondato da una recinzione bianca. Dopo aver ricevuto il permesso di portare il corpo del loro amico al cimitero, si misero in cammino verso la chiesa, arrivando poco prima del tramonto. Era tardi, hanno bussato alla porta dove c'era il pastore. Esce il pastore, corpo piegato, fragile, faceva capire i suoi molti anni. Rispose al suo bussare, il suo volto era rugoso, abbronzato, aveva due occhi fieri che brillavano di saggezza e passione. Soldati, il nostro amico è stato ucciso in battaglia e volevamo dargli una sepoltura in chiesa. Il pastore capì cosa stavano chiedendo, sebbene parlasse un inglese molto stentato. Lui rispose: mi dispiace, possiamo seppellirlo fuori dal cimitero, perché qua possiamo seppellire solo persone della stessa convinzione. I soldati erano stanchi, dopo molti mesi di guerra i soldati si girarono semplicemente per andarsene. Il pastore chiamò e disse: potete seppellirlo fuori dalla recinzione se volete. Si sono arresi e hanno scavato una tomba e l'hanno seppellito appena fuori dalla recinzione che aveva mostrato il pastore. La mattina seguente l'intera unità fu ordinata di andare avanti e il gruppo si precipitò alla piccola chiesa per un attimo, per un ultimo addio al loro amico. Arrivarono, non riuscivano a trovare la tomba, stanchi, confusi, bussarono alla porta della chiesa, chiesero al vecchio pastore se sapeva dove era seppellito il loro amico. Era buio ieri, eravamo esausti, dobbiamo esserci disorientati. Il pastore sorrise e disse il seguente: dopo che ve ne siete andati ieri sera non riuscivo a dormire, così sono uscito fuori stamattina presto e ho spostato la recinzione. Troverete il vostro amico dentro la recinzione. Fratelli e sorelle, questo è quello che ha fatto Dio per noi peccatori in Gesù. Ci ha inclusi, ci ha accettati. Possiamo veramente ringraziare che, come Manasse e Amon, hanno portato a termine, nonostante le loro errori e peccati, Gesù, anche noi abbiamo la speranza di sapere che il peccato e il male non è il fine della storia. Grazie Gesù per la tua opera di salvezza per peccatori come noi, grazie perché in Gesù abbiamo speranza. Mai ci saremmo aspettati di trovare Gesù nella genealogia piena di tutti questi nomi, ma lo troviamo lì e questo ci dà grande speranza. Aiutaci a continuare il nostro combattimento col peccato, a continuare il nostro combattimento gioioso, sapendo che tu Gesù sei morto per noi, sei amico di peccatori e sei profondamente coinvolto nel processo della nostra crescita. Grazie Signore Gesù, nel nome tuo.